titolo di questa meditazione è Ripieni di Spirito per essere usati. E leggiamo subito in Efesini, capitolo 5, dal verso 17. Testo che spesso leggiamo. Efesini, capitolo 5, dal verso 17. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Mi voglio fermare un attimo qui, e vorrei che il verso 18, dove si dice, dove dice non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, possiamo intendere in senso esteso questo essere inebriati di vino, essere inebriati di qualunque cosa che ci distoglie da Dio, cioè essere troppo occupati, troppo pieni nella nostra mente, nel nostro cuore di tante cose che non ci fanno pensare al Signore e che ci portano lontano dal Signore. Amen. A volte siamo ubriachi di quello che stiamo facendo, siamo ubriachi di quello che ci stanno dicendo, e quindi è come se dimentichiamo quello che il Signore dice, quello che il Signore vuole che noi facciamo, ma soprattutto quel momento che stiamo vivendo. Siamo troppo presi di qualcos'altro che non ha niente a che vedere con la volontà di Dio. E poi dice parlandovi, quindi siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni agli altri con salmi, inni e cantici spirituali. Allora si incontrano le sorelle e invece di sparlare a Tizio, fratello Caio, si leggono delle scritture, si cantano dei canti, facciamo un canto, leggiamo un salmo, preghiamo insieme, invece di fare banco di schernitori. Perché sapete, quando ci si prende il caffè, a volte quel caffè, invece di mettere lo zucchero, ci mettiamo il veleno, perché avveleniamo con le parole che diciamo magari qualche persona che non c'è, e cominciamo con i commenti, e cominciamo con le critiche, e cominciamo con i giudizi. Quanti giudici, quanti maestri, non è più tempo di andare a giudicare l'operato degli altri o di essere maestri se tu non sei chiamato a esserlo. Io credo che tutti siamo maestri per certi versi, ma siamo maestri con il nostro esempio di integrità. Siamo maestri con le nostre parole guidate dallo Spirito Santo. Siamo maestri con le nostre azioni d'amore. Amen. E quindi, parlandovi gli uni e gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, per mantenerci ripieni di Spirito Santo dobbiamo fare il contrario di quello che facciamo. Qual è quello che facciamo? Il mormorarci, il parlare, sempre il criticare, sempre vedere le cose in negativo, sempre vedere come dire delle cose che scoraggiano, delle cose che mettono in crisi, delle critiche di questo, di quello, però non è giusto, e questo non è giusto, e l'altro non è giusto. Ma qua siamo in un mondo di cose ingiuste, che possiamo sempre parlare delle cose ingiuste. Parliamo delle cose giuste. Amen. Da dove ti gira e giri, vedi cose ingiuste. Ma se andiamo a guardare nella parola di Dio, vediamo tante cose giuste. Se ci alziamo il capo e guardiamo verso il Signore, allora là ci divertiamo. E abbiamo bisogno di essere trasportati da una dimensione naturale, che è quella di mormorare e sparlare. Questo svuota il nostro contenitore di spirito, o meglio di olio, se vogliamo dire. Perché quando si parla di pienezza di spirito, si parla di olio, si parla di unzione e si parla di un'azione soprannaturale. Perché quello che i cristiani sono chiamati a pensare, a fare, a dire, è tutto soprannaturale, deve essere soprannaturale. Cioè qualcosa che va controcorrente, che non è secondo lo stile di questo mondo. Benedire chi ti fa del male non è nello stile di questo mondo, è soprannaturale, ma ci vuole l'olio per farlo. Ci vuole l'unzione, la pienezza dello spirito per farlo. Quando le persone ti fanno del male o ti rubano, invece di andarla a denunciare, dice: ma perché me li hai rubati questi soldi? Ti servivano? Te ne servono ancora? Ma quale? Te ne servono ancora? Ma chi è? Ma io ti... Se non me li restituisci subito, ti spezzo le gambe. Questo è lo stile, non è soprannaturale, questo è naturale. Ma il soprannaturale è: ma te ne servono ancora? Perché non me lo dicevi? Dimmi, che cosa posso fare per te? Questo è camminare in modo ripieni di spirito. Amen? C'è chi sta lodando il Signore in questo momento. Quella funziona, quella lode, Dio la gradisce. Magari a noi dà fastidio, però il Signore non si infastidisce. Per Lui è una preghiera sta. E poi dice, quindi rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre del nome del Signore nostro Gesù Cristo, e quindi ringraziando sempre il Signore per tutto, invece di mormorarci ringraziamo Dio, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questa parola non esiste proprio. Sottometterci non funziona, cioè è qualcosa che ci viene molto pesante. Ma voglio questa mattina cogliere, diciamo, spunto da quello che abbiamo letto per vedere come il Signore ha usato la pienezza dello Spirito. Naturalmente ci sono pienezze e pienezze, ora lo vedremo. Gesù era con lo Spirito senza misura. L'unzione che c'era su Gesù era un'unzione senza misura, non era in un contenitore, era nell'immensità della grazia e della potenza di Dio. Tutto quello che Gesù poteva fare, di tutto, poteva anche chiamare 12 legioni di angeli, poteva fermare il sole, poteva fermare, se l'ha fatto Giosuè, Gesù ancora meglio, che lui che l'ha creato con la parola, che ha creato le stelle, che ha creato tutto l'universo. Gesù può tutto, poteva tutto. Nella potenza dello Spirito Santo poteva tutto, si era spogliato della gloria, era venuto come un uomo e quindi aveva bisogno della potenza dello Spirito, dell'unzione per fare le cose soprannaturali, per camminare nel soprannaturale. E noi abbiamo bisogno di guardare un po' nell'operato di Gesù. Intanto cosa ha fatto? Ha formato i suoi discepoli attraverso il suo esempio. Che tipo di esempio? Esempio di ubbidienza. Nell'unzione, l'unzione fluiva perché c'era l'ubbidienza. L'unzione non fluisce quando c'è la disubbidienza. Vi ricordate Sansone? Quando si è fatto tagliare i capelli? O meglio, non è che si è fatto tagliare i capelli, ma ha ceduto e ha raccontato alla donna qual era il segreto della sua forza, cioè praticamente ha rivelato che era la sua consacrazione la sua forza, e la sua consacrazione si concretizzava nei capelli non tagliati. Quindi quando lo ha rivelato, quelli gli hanno tagliato l'effetto consacrante e l'unzione non c'era più. E lì gli hanno cavato gli occhi e lo hanno reso cieco e schiavo ed è diventato lo zimbello. dei Filistei, l'uomo, diciamo, da schernire, perché non c'era stata l'ubbidienza. Nell'ubbidienza c'è la potenza, nell'ubbidienza c'è l'unzione che fluisce, nell'ubbidienza c'è il soprannaturale. Il soprannaturale è quello che deve manifestarsi in ognuno di noi. Non è che se è solo il pastore che deve agire nel soprannaturale, ma ogni cristiano deve fare cose soprannaturali. Tutto quello che facciamo secondo la volontà di Dio è controcorrente. C'è un come diciamo una forza da vincere, che come i corpi cadono per la forza di gravità, dobbiamo usare un'altra forza per risalire, che è l'opposto della forza di gravità. La forza di gravità è caratterizzata dal peccato che trascina la gente a fare il male, la forza dell'amore di Dio e la potenza dell'unzione dello Spirito ci porta invece a fare il bene. Il contrario, e ci fa salire e ci fa vincere le debolezze. Amen. Gesù ci ha mostrato con il suo esempio che con l'unzione che tipo di preghiere faceva, che tipo di percorsi faceva, che tipo di azioni faceva, e i percorsi erano sempre quelli giusti. Mi viene sempre, lo cito sempre, quel percorso un po' particolare che poi a un certo punto, a mezzogiorno, guarda caso, si va a trovare davanti a un pozzo. Una coincidenza? No, non è una coincidenza, c'è tutto un percorso studiato, ma studiato dallo Spirito Santo. E lì perché? Perché ci deve essere un incontro importante. Ma è così importante una donna che non è considerata niente dal suo villaggio, una donna che esce quando non c'è nessuno in giro per andare ad approvvigionarsi di acqua, è così importante per Dio? Certo che era importante, perché era l'unica che aveva sete. Con tutte le disgrazie che aveva vissuto, era l'unica che era assetata della verità. Era l'unica che in fondo al cuore era interessata a conoscere Dio, ed era quella che poi aveva il potenziale per diffondere la notizia a tutti gli altri. E Gesù si è trovato nel posto giusto nel momento giusto. Sapete, l'unzione, la potenza e la guida dello Spirito Santo ci fa stare nel posto giusto nel momento giusto. E possiamo fare la cosa giusta, la cosa che Dio ha preordinato. Vi ricordate, ne abbiamo parlato recentemente, che siamo stati chiamati per compiere le opere innanzi preparate. E sono quali opere? Le opere che il Signore ha preparato, che magari noi non abbiamo idea, però nel nostro essere arresi, nel nostro dipendere dal Signore, quelle opere poi ci viene facile e ci troviamo nella condizione di farle. E io mi meraviglio e mi stupisco come il Signore ancora oggi fa queste cose in mezzo a noi, tante cose così coordinate, così fatte bene, come organizza certi incontri, come organizza certe cose ancora oggi. E poi succedono delle cose belle. E questo è quello che Gesù faceva. Si trovava quindi nel posto giusto, faceva le cose sempre per la completa ubbidienza allo Spirito Santo. E lì abbiamo bisogno di adempiere la volontà di Dio semplicemente guardando come ha fatto Gesù. Se Gesù ha potuto obbedire a ogni cosa, era semplicemente perché era immerso nella guida dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quello che ci aiuta ad ubbidire. Non possiamo ubbidire senza la pienezza dello Spirito Santo. Il Signore ci ha detto, ora poi questo lo vedremo, di fare determinate cose, ma non possiamo farle con le nostre capacità, dobbiamo farle con la potenza dello Spirito. Se non c'è la potenza dello Spirito, noi
faremo quello che fanno gli altri, magari faremo qualcosa di dignitoso, qualcosa di grazioso, ma non sarà soprannaturale. Le cose soprannaturali sono quelle che producono effetti eterni, effetti nell'eternità, che producono cambiamenti, trasformazione di carattere, luce che viene nella propria vita, crescita reale. Gesù dice in Matteo 11 verso 29: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Io non sto leggendo questo verso perché noi dobbiamo fare quello che l'abbiamo, è giusto anche questo, però voglio dire che questa scrittura ci fa comprendere che Gesù portava già un giogo. Gesù non andava leggero, non sta dicendo agli altri di prendere qualcosa che lui non portava. Lui già portava il suo giogo. Sapete che significa il giogo? Lo sapete che cos'è il giogo? Il giogo è quello che lega due buoi all'aratro e quindi li aggancia all'aratro per fare il lavoro. E Gesù era già agganciato all'aratro e lui sta dicendo dall'altra parte, vicino a me, prendi anche tu il mio giogo, dove ci sono io, tu mettiti accanto e tiriamo assieme. Naturalmente lui è il toro, quello che fa lo sforzo maggiore, ma noi vicino a lui possiamo fare cose grandi. Lui ha detto: senza di me non potete fare niente. Senza di me significa, se tu non vedi, io sto portando il gioco, sono sotto il gioco, mettiti vicino a me se vuoi fare il lavoro. Se vuoi fare il lavoro, non farlo da solo, farlo con me, fatti guidare da me. E questo gioco che cosa gli faceva? Gli faceva fare la perfetta volontà di Dio. Ora ditemi, Gesù non era puro? Non era santo? Non era giusta la motivazione del suo cuore? Tutto quello che c'era nella sua anima, poteva esserci qualcosa di malvagio? Assolutamente no. Eppure lui non faceva niente distinto. Non faceva niente perché gli veniva di farlo. Lui praticamente aveva neutralizzato tutto quello che era la sua volontà. Aveva bloccato la sua volontà, e io credo che se lui avesse fatto le cose di sua volontà avrebbe fatto tante cose buone e tante cose belle, ma lui ha rinunciato alla sua volontà. Pur essendo puro, pur essendo perfetto, pur avendo la motivazione giusta, pur avendo sempre la possibilità di fare cose sante e cose corrette, cose giuste, lui ha deciso di essere completamente ubbidiente. In poche parole, non contava più il suo pensiero, non contavano più i suoi istinti, non contavano più i suoi intuiti, le sue intuizioni. Quello che contava è quello che lo Spirito Santo gli diceva. È difficile questo. Però se la Chiesa vuole crescere, e se la Chiesa vuole farsi trovare pronta, e se la Chiesa deve capire che dobbiamo mettere a riposo la nostra volontà e dobbiamo afferrare la volontà di Dio, perché altrimenti Gesù non avrebbe insegnato con il Padre nostro: sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Gesù l'ha potuto insegnare perché lui lo faceva, perché lui era nel gioco, sotto il gioco. Lui ha detto, una volta l'abbiamo sentito tutti perché è scritto, ma io penso che tutti i giorni Gesù diceva: oggi sia fatta la tua volontà, Padre mio, nella mia vita.
oggi che io possa essere lo strumento per fare tutto quello che a te piace. Dice, pastore, tu ci stai predicando questo, ma tu lo fai, mi potete chiedere. E io sarei un bugiardo se vi dicessi sì, io lo faccio. Mi studio di farlo. Però credo che tutti dobbiamo crescere in quest'area. Credo che tutti quanti abbiamo bisogno di fare la sua volontà in un modo completo. E dobbiamo fare un percorso vero. Ma come faceva Gesù ad rendere completamente se stesso? Semplicemente avendo comunione con il Padre nella preghiera, cercando di dialogare. Magari lui raccontava al Padre le sue emozioni, raccontava al Padre i suoi sentimenti, raccontava al Padre le sue paure, anche perché no, le sue angosce. Gesù ci aveva anche quelle, perché l'ha scritto. Quando si è trovato nel giardino del Getsemani, lì Gesù era angosciato, era oppresso, di un'oppressione mortale, e lui ha aperto il suo cuore con alcuni, li ha chiamati, Pietro, Giacomo e Giovanni, e ha detto, vegliate con me, la mia anima è oppressa di morte, mi sento schiacciato, pregate con me. Come dire, sostenendo, si è anche umiliato a chiedere ai suoi discepoli, che ancora non erano quasi niente, erano qualcosa, ma per quello che poi dovevano diventare, ma ancora non erano entrati nel vivo della chiamata. Eppure Gesù nella debolezza chiede anche a loro, chiede aiuto, chiede soccorso, che Gesù viveva queste cose. E Gesù portava sicuramente nel suo tempo di comunione con il Padre, che era abbastanza sicuramente lungo e non c'era nessuno stress, nessun cellulare che squillava, nessun, grazie a Dio, il Signore è venuto nel tempo in cui non c'erano i telefonini, e quindi poteva stare tranquillo, sentire soltanto forse gli uccellini che cantavano, ma quando pregava lui di notte dormivano tutti, anche le creature, forse solo quelli notturni si muovevano, ma non gli davano fastidio. E lui era in comunione col Padre, e nella comunione lui vedeva già tutto quello che lo Spirito Santo aveva preparato. In anteprima, vedeva l'anteprima della giornata. E nell'anteprima della giornata era già preparato sul percorso, sugli incontri che avrebbe fatto, sulle azioni che avrebbe dovuto compiere. E quindi già lui sapeva come sarebbe andata la giornata, perché l'aveva già visto, perché era stato in presenza del Padre, in presenza di Dio. Oggi questo lo fa un lavoratore dipendente. Va dal suo capo e gli dice cosa devo fare oggi, oggi si deve fare questo, questo e quest'altro. Ecco, noi cristiani dovremmo fare questo con Dio. Dovremmo andare da Dio Padre e dire, Padre mio, oggi chi incontrerò? Oggi che cosa dirò? Che cosa farò? Come manifesterò l'amore che tu hai messo nel mio cuore? Cosa dirò alle persone che incontrerò, che sono nel bisogno? Come faccio a riconoscere chi è che è nel bisogno? Come faccio a riconoscere la persona che sta aspettando di essere contattata da te, che sta aspettando ed è pronta, che sta gridando aiuto? Come faccio a sapere chi è? Abbiamo bisogno di sviluppare un'intimità con lo Spirito Santo per capire come parla, per capire cosa vuole, per capire come comprendere tutto quello che lui vuole farci sapere, quello che vuole farci conoscere. Abbiamo bisogno di entrare in questa intimità, in questa abilità che deve essere sviluppata in una resa, se no non possiamo essere mai ripieni di spirito. E se siamo ripieni di spirito, per
perché siamo nella presenza di Dio, perché ci stiamo edificando, perché stiamo parlando in altre lingue, perché stiamo cantando, questo ci fa bene. Però poi se non ubbidiamo, se non facciamo le cose che il Signore ci dice, perdiamo, è come dire, è come se c'è dell'alcol che poi lo tieni senza tappo ed evapora. Se tu provi a tenere una bottiglia di vino senza tappo, tutta aperta, in un contenitore aperto, dopo qualche giorno non è più, non ha più l'alcol che c'era, perché l'alcol evapora. Così se l'olio che Dio ha messo, che ci serve per fare le opere che il Signore ha preparato, noi non le facciamo queste opere, pur essendo stati riempiti di Spirito Santo, se non compiamo quello che dobbiamo compiere, quell'olio evapora, se ne va, si finisce. Cioè, poi siamo sgonfi, siamo senza forza, senza coraggio, non siamo in grado di dire mezza parola buona agli altri. Semmai siamo pronti ad offenderci, siamo pronti ad offendere, siamo pronti a insultare, siamo pronti a criticare. Facciamo tutto quello che fanno gli altri perché siamo naturali, diventiamo naturali. Ma siamo chiamati ad essere naturali o ad essere soprannaturali? Siamo chiamati a essere cristiani o a essere persone comuni? Se abbiamo ricevuto Cristo nel nostro cuore, questo, il Cristo deve essere manifestato, o no? E se deve essere manifestato, dobbiamo fare la sua volontà. Nel giorno del Pentecoste, cosa è successo? È successo che le persone sono state riempite di Spirito Santo ed erano come ubriachi. Erano come ubriachi. E ditemi una cosa, la persona quando è ubriaca ha paura? Avete mai visto una persona ubriaca che ha paura? Assolutamente, è disinibita, dice quello che pensa, senza filtro, senza autocontrollo, esce fuori tutto quello che non direbbe in senso normale, gli dice tutto quello che è, la verità, quello che pensa, cioè tutto quello che magari offende, magari si farà licenziare poi. Si sta parlando da ubriaco con il suo datore di lavoro, perché chi che non ci ha mai ritto una faccia e poi magari glielo spara, senza, cioè perché ce l'ha nel cuore, e l'alcol quando è troppo ti disinibisce. Ecco, la pienezza dello Spirito Santo ci serve per essere disinibiti davanti al diavolo e per poter dire tutto quello e usare tutta quella autorità. Sembra che sia, che sembrava che erano ubriachi, ma quelle persone che prima erano chiuse nell'alto solaio, quando è venuta la potenza dello Spirito Santo, com'è che poi non hanno avuto più paura e sono scesi in mezzo alla gente e non hanno pensato che avrebbero potuto fare la stessa fine che aveva fatto il loro maestro qualche mese prima, manco qualche mese prima, 50 giorni prima, perché il giorno della Pentecoste è 10 giorni dopo l'ascensione di Gesù. Per 40 giorni dopo la resurrezione Gesù è stato sulla terra, 10 giorni dopo c'era la Pentecoste, quindi 50 giorni dopo la Pasqua. Quindi potevano fare quello che era successo a Gesù 50 giorni prima. La stessa fine, andare a finire sulla croce, perché loro ora stanno facendo quello che Gesù faceva e quindi potevano essere condannati alla stessa maniera di come era stato condannato Gesù, ma loro non avevano più paura di morire e sono usciti. Ecco perché il Signore ha detto non, comunque andiamo per gradi, voglio farvi vedere una persona ubriaca come si comporta, ubriaca di Spirito Santo. Atti capitolo 7, verso 52. Che ne sono?
Quali dei profeti non perseguitarono i padri vostri? È Stefano che sta parlando. Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Poi ci vuole coraggio per dire questo alle autorità di quel tempo. Erano le stesse autorità che avevano portato Gesù da Pilato. Sta parlando alle stesse persone e sta dicendo: voi avete perseguitato i profeti, i vostri padri hanno perseguitato i profeti e li hanno uccisi. E poi sta dicendo ancora: anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Siete assassini, gli sta dicendo. E lui non era armato, non aveva manco un esercito, non aveva la guardia del corpo. Ora abbiamo le guardie del corpo, i pastori hanno anche le guardie del corpo, ma Stefano non ne aveva. Paolo manco, non aveva la scorta. Voi che avete ricevuto la legge promulgata degli angeli non l'avete osservata. All'udire queste cose essi fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli ripieno di Spirito Santo. Cioè, sapete, quando siamo ripieni di Spirito Santo non guardiamo le facce delle persone. Non guardiamo quello che le persone, l'espressione delle persone. Guardiamo verso il cielo. Non abbiamo paura degli uomini. Abbiamo timore di Dio. Questo, se sei ripieno di Spirito Santo, può succedere. Se non siamo ripieni di Spirito Santo, abbiamo paura degli uomini e non abbiamo il timore di Dio. Ve lo garantisco, fratelli, è così. Però se siamo ripieni di Spirito Santo, abbiamo il timore di Dio e non abbiamo paura degli uomini. Stefano non aveva paura degli uomini. E cosa fa? Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. Dio gli aprì la mente e gli occhi dello Spirito. Vide quello che gli altri non potevano vedere. In quel momento, essendo così ripieno di Spirito Santo, Dio gli aprì gli occhi. Io vi dico che quando siamo ripieni di Spirito Santo, Dio ci apre gli occhi, ma non possiamo pretendere che Dio ci apra gli occhi se non siamo ripieni di Spirito. E disse: ecco, io vedo i cieli aperti, il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Non solo lo vide, ma lo disse. Ma essi, mandando altre grida, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. E i testimoni deposero loro le vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Quindi lo lapidarono, lo spogliarono per umiliarlo ancora di più. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postisi in ginocchio, gridò ad alta voce. Vedete, uno ripieno di Spirito Santo non muore disteso, ma in ginocchio. Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Non c'è scritto che morì, perché chi crede nel Signore non muore, non morirà mai. Si addormentò e la sua missione è compiuta brevemente ma potentemente, con tanta potenza. Io vi dico una cosa, fratelli cari, noi abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo, non per dimostrare agli altri che parliamo in altre lingue, non per dimostrare agli altri che possiamo profetizzare, non per dimostrare agli altri che abbiamo la potenza per guarire i malati, ma perché possiamo essere disinibiti dalla paura degli uomini, di quello che gli uomini possono pensare di noi, di quello che gli uomini ci possono fare. E invece dobbiamo avere il timore di Dio se non facciamo la sua volontà, perché altrimenti noi ci illudiamo che stiamo facendo un cammino da cristiani e cristiani non siamo. Abbiamo le forme della pietà, ma abbiamo rinnegato la potenza. Ma un vero cristiano deve vivere nella potenza dello Spirito Santo, non
facendo le cose perché si devono fare, ma perché c'è la guida dello Spirito. E io dico che dobbiamo andare in questa dimensione, dobbiamo andare in questo percorso, dobbiamo andare nell'essere ripieni per fare, nell'essere ripieni per ubbidire, nell'essere ripieni per non far niente di testa nostra. Quante volte prima di parlare diciamo: Signore, ma è giusto che io dico questo? Oppure tu prima parli e poi dici: penso che sarà giusto. Pensi che sarà giusto? È meglio che glielo chiedi prima se è giusto. Devi vedere l'effetto che poi fa quello che tu hai detto. Giriamo pagina adesso. Vediamo il tempo che stiamo vivendo. In che tempo siamo? Siamo nel tempo dell'inizio della Chiesa? O il tempo in cui la Chiesa ora deve cominciare a ritirare gli attrezzi e a fare il raccolto finale? Il raccolto finale, perché Gesù è alle porte. Ieri Maria ha mandato un audio, ma di queste se ne sentono sempre tanti, di una donna che si ferma per dare un passaggio. Alcuni l'hanno sentito, l'hanno letto, ma di queste cose ce ne sono sempre, ne ho sentite tante. E Dio da tutte le parti e in tutti i tempi sta facendo, sta tenendo, diciamo, questo avvertimento costante sulle persone che il ritorno di Gesù è vicino. E questa donna aveva un po' di timore a dare il passaggio, ma quando poi si è fermata, è salito questo giovane e lei si sentiva proprio di farlo salire. E questo giovane ha detto: l'angelo dell'Eterno ha già la tromba in bocca. Era così, vero? Ha già la tromba in bocca. Cos'è che ha detto? Scusa, puoi ripetere? Dice: l'angelo dell'Eterno ha già la tromba in bocca. Scusa, lo ripeti? L'angelo dell'Eterno ha la tromba in bocca 3 volte? Dopo si gira e quella persona non c'era più. Lei sconvolta, quando arriva in un determinato posto, si ferma e sconvolta racconta alle persone quello che era successo. E le persone cominciano a cambiare volto, tremano, e gli dice: sapete cosa mi è successo? E tutti cominciano a tremare. Dice: a che cosa vi succede? Perché state tremando? Perché è già la 6ª persona che ci sta dicendo la stessa cosa. Cioè, non è una sola persona che ci sta dicendo questo, è già la 6ª persona che ci sta dicendo la stessa cosa. Io dico: non dobbiamo sonnecchiare, è tempo di risvegliarci. È tempo di essere pronti, è tempo di essere ripieni di spirito. Sapete, le vergini avvedute erano quelle che avevano l'olio, la lampada piena. E la lampada piena la devi riempire tu. Ci devi andare tu al rifornimento, ci devi andare tu a fartela riempire. Non è il rifornimento che viene da te. Se tu finisci il carburante, puoi chiudere la macchina, prendere una tanica, se ce l'hai, e te la fai a piedi per andare a fare riempire e poi fare ripartire la macchina. Amen? Avete mai visto che un rifornimento si sposta e viene dove ti sei fermato? E là, fermo, stabile, e non si muove. E ci vogliono anche i soldi per erogare, fare uscire il carburante. Dobbiamo andare al Signore, nella presenza di Dio, per fare il pieno. Senza pieno o senza carburante, se, il pieno, dico il pieno, dobbiamo mantenerci pieni, ripieni, perché se non siamo pieni entra qualche altra cosa nel vuoto. Ma se è pieno il contenitore, non c'entra nient'altro. Se siamo pieni di Dio, il diavolo non ci può mettere più niente. Ma se c'è mezzo di olio, il diavolo ci mette l'aceto. Dice, è vero che per il peso specifico è diverso, l'aceto se ne va di sotto e l'olio galleggia. Ma Cristo, però c'è sempre là dentro l'aceto. E nella nostra vita non ci deve essere l'aceto. L'aceto c'è se non c'è l'olio, fratelli. E l'aceto si manifesta nelle parole che diciamo, nelle azioni che facciamo. Si vede, si sente l'aceto. Avete mai avuto a che fare con persone ripiene di aceto? Eh? Ma non sono cattive persone. Non erano ripiene di spirito. Io vi dico anche noi, non essendo ripieni di spirito, c'è l'aceto. Perché il diavolo versa l'aceto. Due sono quelli che versano, lo Spirito Santo versa olio, il diavolo versa aceto. Anzi, voglio dire, forse lo sapete, una cosa, per questo ci dobbiamo pregare e capire anche che tempo stiamo vivendo. Non so se nel mese di marzo o nei primi di aprile nella città di Bologna si aprirà al pubblico una chiesa satanista con tutta l'autorizzazione governativa e anche europea. C'è la libertà di culto anche a Satana. Guardate in che nazione stiamo vivendo, in quel posto, la culla della civiltà, dove è andata a finire, che Satana pubblicamente può essere adorato. Io ho visto le foto della sala, ci sono tante strisce, tante cose rosse, sedie rosse, noi anche ce l'abbiamo, ma per chi c'erano quando l'abbiamo comprato, ma non le abbiamo, queste non sono rosse, ma tutto rosso è la croce al contrario, una a destra e un'altra a sinistra, cioè, e poi un commento nell'articolo, un commento, come dire, ci sono delle brave persone. Vai a vedere che cosa fanno quelli poi di nascosto, altro che in pubblico sembra che sono quelle che sono, però vedi poi cosa fanno di nascosto, cosa questi fanno, sacrifici, uccidono delle creature, uccidono dei bambini, sacrificano dei bambini concepiti, li fanno nascere in posti dove poi non vengono registrati e li uccidono, cose dell'altro mondo. Questi hanno libertà di culto, ecco dove siamo, ecco le leggi come vengono fatte, per difendere che cosa? Tutto il pensiero del diavolo, tutta l'opera di Satana. E poi per ottenere un decreto, per aprire una chiesa cristiana, dobbiamo ancora patire. Dobbiamo ancora combattere e fare tante altre cose. È più facile che un satanista ottiene quello che deve ottenere che un cristiano ottenere qualcosa per predicare l'Evangelo. Siamo proprio in un altro mondo, non siamo accettati, non siamo amati. Gesù lo ha detto. Il mondo vi odia, perché prima di odiare voi ha odiato me. Il mondo vi odia e non vi accetta, ma noi dobbiamo essere pronti e dobbiamo soprattutto comprendere che i tempi si stanno abbreviando. Fra non molto sarà ricostruito il Tempio e Satana ha preparato tutto, la bestia, l'anticristo che si siederà e dirà io sono il Cristo, adoratemi. Fra non molto, io spero di non esserci e di essere nella nuvola, dove saremo tutti cristiani, che incontreremo il Signore. Però dobbiamo darci da fare. Amen. Voglio leggere Luca, capitolo 17, verso 26, dal 26 fino al 31. E come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano, si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot: la gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava, edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato, in quel giorno in cui si troverà, in quel giorno chi si troverà sul letto, sul tetto della casa, non scenda in casa a prendere le sue cose, così pure chi si troverà nei campi non torni indietro. Questa scrittura ci fa comprendere che sembra tutto normale. Il sole spunta la mattina, poi si alza, ma non è il sole che si alza, è la terra che gira. Però un giorno come gli altri, un momento come tutti gli altri momenti, le macchine che si muovono, e la gente che va al lavoro, cioè tutto nella normalità, sembra che succede tutto, non c'è qua non ci sarà un preavviso di un giorno di maltempo strano o di segni nel cielo, e così tutti abbiamo il tempo di andare a inginocchiarci, a metterci a posto con la coscienza. Non ci sarà questo momento, sarà un momento così, mentre tutto sta succedendo normalmente, tac, un istante e non ci saremo. Un istante e arriva il momento che Gesù ritorna e ci sarà la dunata nel cielo, in un battibaleno saremo nel cielo. Luca 17:34 dice: io vi dico che in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Poi dice nel verso 36: due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Quindi per alcuni sarà di notte, per altri sarà di giorno, perché sarà unico momento in tutto il globo. Per quelli che si trovano nella parte dove è notte e per quelli che si trovano nella parte dove è giorno. E non ha importanza dove sei e che cosa stai facendo e con chi sei. Quello che conta è se stai aspettando Gesù. Quello che conta è se sei pronto a ricevere quel suono di tromba. O se ancora gli dici: per favore, ritarda, perché ho tante cose ancora da fare in questo mondo. Che cosa devi fare ancora in questo mondo? Salvare le persone? Andare a predicare? Allora, solo per questo motivo Gesù può ritardare. Ma se te la devi godere, sappi una cosa: Gesù non ritarda, perché tu te la godi. Gesù ritarda se tu devi andare a prendere delle persone. Dice: Signore, dammi tempo. Come un film che ho visto di recente, di un soldato che ha combattuto senza armi e si è arruolato, un soldato medico. Ne accennavo qualcosa venerdì allo studio. Un soldato medico che voleva salvare, voleva guarire le persone ferite in guerra e si è trovato in una condizione in cui molti dei suoi compagni erano rimasti feriti, ma non avevano, per la condizione in cui erano, non avevano, questo fatto successo, non è un film. È un fatto proprio vero, reale, realmente accaduto. E mentre alcuni che avevano avuto la capacità si sono ritirati e sono scesi perché i feriti si trovavano in una certa altezza, questo fratello prima di scendere non sentiva di scendere, ha fatto una preghiera: ma Signore, ma che cosa vuoi da me? Va bene, ho capito. Poi dice: va bene, ho capito. E va a cercare dei vivi che ancora respiravano in mezzo ai morti, li legava con la corda e li faceva scendere giù, dove poi li potevano portare a soccorso. E poi, quando aveva portato giù in salvo la persona, pregava: Signore, fammene trovare un altro. E andava. E la sua preghiera ogni volta era: Signore, un'altra ancora, Signore, un'altra ancora, Signore, un'altra ancora.
75 persone in tutta la notte, li calò là sotto, erano tutti feriti. 75 persone, questo è un fatto successo. Alla fine è sceso anche lui, perché poi dovette scendere per forza, ma 75 persone. E questa persona ha avuto grandi difficoltà ad arruolarsi, perché non volevano arruolare uno che non voleva abbracciare le armi. Io credo che ogni cristiano dovrebbe dire: Signore, ancora un'altra persona, fammi portare in salvo un'altra persona. Signore, fa che possa portare alla salvezza un'altra persona ancora. E poi dopo che l'hai portato, un'altra ancora, un'altra ancora, un'altra ancora. Se siamo ripieni di Spirito Santo possiamo farlo, fratelli. Dio ci ha dato lo Spirito Santo per portare persone alla salvezza. Ma come? Noi non li possiamo salvare, è Gesù che già li ha salvati, ma noi li possiamo portare a Gesù. Li possiamo avvicinare a Gesù, li possiamo fare da ministri di riconciliazione, per quello che è il ministero che ha ogni credente, che siamo ministri di riconciliazione, possiamo dire: per favore, sii riconciliato con Dio, Lui vuole fare pace con te. Tutte le tue colpe le ha scaricate su suo figlio, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non sentirti in colpa, ricevi il perdono di Dio, chiedi perdono e ricevilo, perché lui ha già pagato il prezzo per te, ma avvicinati a Dio, ricevi la sua pace. Gesù sta ritornando. Se siamo ripieni di Spirito Santo saremo convincenti, perché il Signore ci accompagnerà con segni, miracoli e prodigi, e saremo convincenti, ma dobbiamo essere ripieni di Spirito. Non sappiamo il giorno e l'ora in cui il Signore verrà, ma siamo chiamati a ubbidire. La potenza dello Spirito Santo ci serve esclusivamente solo per questo. Voglio dire una cosa: ripieni di Spirito Santo. Voglio farvi fare una breve riflessione. Noi nella Bibbia, non lo voglio leggere perché perdiamo se non troppo tempo, abbiamo il giorno della Pentecoste dove 120 sono riempiti di Spirito Santo. Queste persone, come ubriachi, si mescolano fra la gente e annunciano le grandi cose di Dio, ma sembrano così ubriachi, così disinteressati di quello che gli può succedere, non gliene importa proprio niente di quello che gli può succedere, che predicano. E le persone sono tutte compunte, 3.000 persone si convertono quel giorno. Pietro poi ha predicato, ma io credo che anche i 120 hanno predicato. E non è stata solo la predicazione di Pietro, ma penso tutto quello che il Signore ha fatto attraverso quei 120 ripieni. Al capitolo 10 degli Atti c'è la visita di Pietro nella casa di Cornelio. Succede la stessa cosa. Mentre parla, sono compunti e lo Spirito Santo scende. E le persone ricevono la potenza dello Spirito Santo. E sono riempiti di Spirito. Parlano in altre lingue e profetizzano. Ma ditemi una cosa. Pietro dice: questi sono stati riempiti di Spirito Santo come noi. Ma di fatto è successa la stessa cosa? Sono usciti queste persone fuori allo scoperto? Sono andati a raccontare le grandi cose di Dio fuori? Credo di no, perché quelle persone hanno ricevuto una misura di Spirito Santo. Era la prima volta che si incontravano con la parola. E quindi hanno ricevuto lo Spirito Santo per iniziare un cammino nel soprannaturale. Mentre gli altri l'avevano aspettato 10 giorni. Gli altri sapevano a cosa sarebbe servito lo Spirito Santo. Questi manco sapevano, avevano ricevuto, ma non sapevano che cosa avevano ricevuto. Gli altri sapevano che era quello che dovevano ricevere per essere testimoni in tutta la Giudea e Samaria e per adempiere il grande mandato. Ma quelli di Cornelio non sapevano manco che cos'era il mandato. Sapevano solo che avevano ricevuto lo Spirito Santo, così come i Corinzi avevano un sacco di doni in manifestazione, ma non sapevano, non c'era ordine nel poterli usare.
Allora poi arriva la luce, arriva la rivelazione, arriva l'insegnamento, arriva la parola e quindi ricevono più luce e cominciano a fare più danno al diavolo. Dice, che cosa vuole dire il pastore? Chiarisco. Il Signore riempie il nostro spirito, ma vessa tanto olio. Quanto è grande la rivelazione che abbiamo di Dio nel nostro cuore. Più rivelazione abbiamo di chi siamo, di chi è Dio, di che cosa vuole fare con noi, di che cosa noi dobbiamo fare nel regno, della parola, della dottrina. Se abbiamo la rivelazione, significa la comprensione reale, la luce di Dio. Più luce c'è, più grande è il nostro spirito, più grande è il nostro contenitore, più olio viene versato, più potenza viene manifestata. Quindi la differenza del riempimento degli uni, tutti sono stati riempiti, quelli di Cornelio e quelli del giorno della Pentecoste, ma i contenitori erano diversi. I contenitori della Pentecoste erano più grandi, i contenitori del giorno della Pentecoste, della casa di Cornelio ce l'avevano ancora piccolino, ma sono stati riempiti sia gli uni che gli altri, quelli per iniziare, gli altri per compiere già e diventare operativi. Ora noi possiamo tenere sempre il nostro contenitore come un bicchierino, fratelli, ma che dobbiamo fare con il bicchierino? Io credo che abbiamo bisogno della damigiana, quella la grande. Ma per averla questa damigiana dobbiamo ingrandire, permettere allo Spirito Santo di rivelarsi nella nostra vita, studiando la parola, ricercando nella parola e soprattutto nella preghiera, che siamo sempre riempiti e illuminati di Dio. Allora realmente possiamo fare la differenza. Quando vediamo l'apostolo Lirio che ministra, è perché il contenitore è grande, il contenitore è olio, ce n'è, ma non è perché ora lui è migliore degli altri, è perché man mano si è allargato questo. Più luce arriva, più si allarga il nostro contenitore, più olio ci va dentro. Amen. Che vogliamo fare, fratello? Io queste scritture ce le ho qua, Atti capitolo 1, dal verso 4 al verso 8, qui si parla del giorno della Pentecoste, l'ho citato così. Atti capitolo 10, dal verso 44 fino al verso 48, quello di Cornelio, che ve l'ho raccontato, sono scritti qui, li potete andare a vedere. Cioè, non potevano fare le stesse cose. Anche più avanti Paolo si trova ad Efeso e trova 12 discepoli battezzati del battesimo di Giovanni. E Paolo comincia un lavoro con queste persone. Dice, ma avete ricevuto lo Spirito Santo? Noi non sappiamo manco che cosa sia lo Spirito Santo. Spiegaci. Ma allora di che battesimo siete stati battezzati? Del battesimo di Giovanni. Allora chi siete? Hanno bisogno di tutto. Poi pregò su di loro e ricevettero lo Spirito Santo. Ma che contenitore potevano avere queste persone? Poteva versare lo Spirito, sì, un piccolo contenitore sarà stato riempito. Ecco, ed erano ripieni. Ma che luce c'era? Poi man mano però, in 2 anni, l'apostolo Paolo ha fatto un lavoro con queste persone e in 2 anni tutta l'Asia Minore, l'attuale Turchia, è stata evangelizzata da questi 12 con segni, miracoli e prodigi. Vuol dire che poi questo contenitore si ingrandiva e ha iniziato, è stato riempito il piccolo bicchiere, ma poi queste persone man mano, attraverso gli insegnamenti della parola, attraverso la luce che è arrivata, questo contenitore si è ingrandito e Dio versava più olio. Ecco perché poi dice, ma non sono tutti gli stessi. Certo che non possono essere, tutto dipende dalla quantità di unzione. Perché Gesù aveva unzione senza misura? Perché lui non aveva un contenitore, lui era nell'oceano dell'olio. Lui era immerso nell'olio e lui navigava nell'olio, per questo non c'erano limiti. Ma Gesù ci ha promesso che noi potevamo fare le cose maggiori di quelle che ha fatto lui se noi riusciamo a navigare anche noi nell'olio. Ma tutto dipende da una cosa, dall'ubbidienza. Se sappiamo veramente neutralizzare tutto il nostro desiderio e le nostre intuizioni e sottomettere la nostra vita veramente a Cristo, veramente allo Spirito Santo, se riusciamo a fare questo, se riusciamo veramente ad arrenderci una volta per sempre al Signore e dire ok, ora non voglio fare niente di mia iniziativa, se non sento la spinta di Dio e la guida precisa di Dio che mi guida attraverso le scritture, attraverso parole, attraverso anche magari dei segni particolari che io chiedo che il Signore mi dia delle conferme, allora io non mi muovo. Dobbiamo cominciare a diventare violenti e fare, che i violenti sono quelli che rapiscono il regno dei cieli, e fare quello che è giusto fare, che è quello di ascoltare la voce del Signore. Amen. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Amen. Ora voglio dire una cosa e concludo. Abbiamo tempo da perdere? O abbiamo finito di perdere tempo? Se abbiamo finito di perdere tempo, cominciamo ad alzarci.